Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Anche se sta piovendo, noi in questo periodo guardiamo sempre anche nella scelta delle tematiche all'estate, all'inizio delle vacanze, anche perché appunto tra un mese esatto inizieranno le lunghe vacanze scolastiche. Mi permetto di dire lunghe perché molto spesso è con il cambiamento dell'organizzazione familiare, con sempre più nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, la durata delle vacanze pone non pochi problemi nella gestione dei figli, nel loro accudimento e nell'organizzazione del loro tempo libero. Sono problemi che a volte poi si amplificano per i genitori separati o divorziati, senza sottovalutare il fatto che tra le coppie separate spesso il periodo estivo e delle vacanze scatena dei conflitti in materia di chi deve tenere i bambini, quando, dove, come. Quindi oggi vogliamo proprio parlare di questo: genitori separati con figli, come fare, come comportarsi per le vacanze. Allora abbiamo invitato la direttrice del consultorio di comunità familiare, Federica Invernizzi Gamba. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando.
Ecco, anche mediatrice familiare, quindi queste sono le problematiche con le quali ha contatto tutti i giorni. E visto che bene in generale pianificare, organizzarsi per tempo, anzi adesso siamo quasi un po' in ritardo, sono stati i temi focus degli ultimi mesi sicuramente.
Sì, assolutamente, è vero che pianificare è sicuramente qualcosa che aiuta la gestione di queste lunghe vacanze scolastiche che arriveranno fra poco più di un mese, e quindi sì, assolutamente è un tema caldo che i genitori, e i genitori separati in particolar modo, si trovano ad affrontare regolarmente, e che poi insomma anche con i figli che crescono, i vari impegni che magari hanno di anno in anno, ecco, possono poi richiedere dei nuovi aggiustamenti e adattamenti da parte di tutta la famiglia.
Visto che è un tema caldo, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così da subito chi desidera può intervenire, porre domande, raccontare magari le esperienze, dare anche qualche consiglio magari di organizzazione. Allora, se volete telefonare, parlare con noi, ma soprattutto con Federica Invernizzi Gamba, potete digitare lo 0848 030808, oppure se preferite la formula del messaggino scritto potete farlo con WhatsApp allo 076 321 11 13. Dicevamo, importantissimo pianificare prima di tutto per quello che è la gestione familiare. Ci sono sempre più persone coinvolte, poi magari le famiglie sono anche ricostituite, quindi si hanno altri compagni, altri bambini che girano intorno al nuovo nucleo, ma per i bambini stessi, anche perché per loro spesso è importante sapere che cosa succederà.
Assolutamente, questo è penso il punto più importante da tenere in mente quando si porta, o quando un genitore porta l'esigenza del pianificare. I bambini hanno bisogno di potersi proiettare nel futuro, del sapere che cosa accadrà il giorno dopo, la settimana dopo. Chiaramente più diventano grandi più sono in grado di proiettarsi anche diciamo più lontano, ma il fatto di avere un'estate organizzata, di sapere dove saranno, con chi e quando, è qualcosa che li rassicura molto. E quindi sicuramente il fatto che i genitori riescano insieme a organizzare un'estate più o meno, insomma, nelle 10 settimane che ci sono, ecco che è importante. Sì.
Certo, poi lo sappiamo, è il vostro pane quotidiano, voi fate da mediatori, ci sono tantissime famiglie che riescono ad organizzarsi estremamente bene, i genitori si parlano, trovano le soluzioni ottimali per tutti. Purtroppo in alcuni casi invece le cose non vanno così e bisogna cercare di fare dei compromessi, di parlarsi fondamentalmente, no? Cominciamo magari col dire proprio, anche se esistono delle convenzioni, quindi sono state valutate insieme, sono state firmate, bisognerebbe essere consapevoli dei doveri e dei diritti. Ci sarebbe proprio qualcosa a proposito delle vacanze: il papà o la mamma, insomma il genitore, dovrebbe poter fare 4 settimane di vacanza con i propri bambini.
Allora, io dico sempre, chiaro che ogni famiglia è una famiglia a sé, e bisogna trovare un accordo che corrisponda a quella famiglia. Però in linea generale si dice che durante l'estate il genitore, diciamo, che non vive tutti i giorni col figlio, dovrebbe poter fare 2 settimane di vacanza con i figli, anche non consecutive, e poi un paio di altre settimane nel corso delle altre settimane scolastiche. Questa è un po', diciamo, la base, ecco, dalla quale partire.
Ecco, evidentemente si dice dovrebbe, bisogna tener conto di tutto quello che poi comporta la vita di entrambi i genitori, perché c'è magari uno che è a casa, l'altro invece che ha pochissime vacanze durante l'anno, magari proprio solo quelle 4, e quando fate da mediatori voi partite magari dalla situazione esistente, preesistente, quando si era tutti insieme, e dire come vi organizzavate quando tutto andava bene, come ci si può organizzare adesso che le cose sono cambiate.
Sì, assolutamente, è proprio questo il punto da cui noi partiamo da qualcosa di molto concreto, quello che è stato fatto fino a quel momento, e poi cerchiamo di aiutare i genitori ad adattarlo alla nuova situazione familiare, perché come ha detto giustamente lei ci sono degli impegni professionali che a volte sono veramente molto astringenti, e quindi magari un genitore vorrebbe poter fare qualcosa ma non lo può fare. Quindi partiamo dal concreto e sulla base di quello cerchiamo di costruire qualcosa che sia fattibile da parte di tutti i membri della famiglia.
Certo, poi magari uno non può, per qualche motivo professionale, anche certo, avere 2 settimane durante l'estate, quindi, oppure si dice sarebbe bene fare 2 settimane consecutive con i bambini, però a volte il datore di lavoro non concede 2 settimane consecutive.
Assolutamente, anche perché chi lavora sa benissimo che poi deve fare i conti con tutti i colleghi che hanno bisogno pure di mettere delle vacanze durante il periodo estivo, e quindi non sempre è possibile riuscire a fare 2 settimane consecutive. Oppure ci sono aziende che chiudono in un determinato momento dell'estate, quindi il genitore è obbligato a fare le vacanze in quel momento lì e non può scegliere di farle in un altro momento. Quindi è vero che, insomma, gli elementi da prendere in considerazione sono tanti, e alcuni appartengono al contesto lavorativo e familiare, altri invece poi magari sono più delle questioni che riguardano i genitori stessi.
Margherita ci scrive: il mio ex marito si è sempre nascosto dietro queste argomentazioni, che non poteva avere le vacanze che voleva, e quindi non ha preso i figli.
È vero che queste sono delle situazioni che succedono, che capitano. Sicuramente il lavoro è qualcosa che è una costrizione, però è anche vero che io credo che se due genitori riescono a mettersi a un tavolo e a discutere, poi una soluzione la si riesce a trovare.
Abbiamo sentito anche altre volte delle persone dire che magari fino all'ultimo momento le vacanze non venivano comunicate, ci sono queste situazioni, no? Lo sapete molto bene, i genitori litigano, la separazione non sta andando molto bene, si usa qualsiasi pretesto per fare un dispetto, e a volte anche i bambini vengono utilizzati per litigare.
Sì, è vero. Allora, quando ci sono queste difficoltà nell'organizzazione del periodo estivo, in generale sono forse un po' la punta dell'iceberg di una difficoltà in generale, no? Per questi genitori di riuscire a trovare degli accordi rispetto a quello che è la gestione dei figli. Quindi è vero che in quel caso bisognerebbe cercare di andare un po', no, a scavare, lavorare un pochino alla radice, capire dove questo conflitto nasce, quindi andare a lavorare un po' ecco, sulle origini di questo conflitto. Ed è vero che purtroppo capita anche di frequente che i figli vengano messi in mezzo e vengano un pochino utilizzati, no? Dai genitori, sia per comunicare all'altro genitore le proprie scelte, oppure anche, appunto, è un po' come merce di scambio ogni tanto per ottenere altre cose. Però è vero che quando questo succede è proprio perché alla base c'è una difficoltà per questa coppia genitoriale di riuscire a creare un terreno di intesa rispetto ai figli.
Molto spesso le persone sono anche un pochino in dubbio sulla possibilità di viaggiare poi anche all'estero con i figli minorenni.
Sì, allora è vero che secondo il diritto svizzero non c'è necessità in realtà di avere un'autorizzazione per andare in vacanza all'estero dal momento in cui il genitore è detentore dell'autorità parentale. Questo detto, è vivamente consigliato di partire comunque con una documentazione che attesti l'accordo dell'altro genitore all'espatrio. E a questo proposito mi viene da segnalare che sul sito del Touring Club Svizzero esistono dei formulari prepreparati, prestampati, che sono proprio delle autorizzazioni di viaggio che devono essere compilate da entrambi i genitori, quindi dove l'altro genitore dà il consenso al viaggio, e poi questo documento deve essere autorizzato dall'autorità comunale, quindi ci si deve rivolgere al comune di domicilio del minore, e lì viene apposta una firma, diciamo, e un timbro che attesta che il genitore ha consentito a viaggiare all'estero il figlio. Vale anche quando un minorenne deve viaggiare da solo, per esempio il bambino va a trovare i parenti in un paese estero e quindi si può farlo viaggiare, anche in quel caso è bene avere questo documento. Inoltre anche utile spesso avere con sé magari una copia della decisione di divorzio, della decisione riguardante l'affidamento, la convenzione, proprio perché io dico sempre: paese che vai, leggi che trovi. Se in Svizzera ci sono certe leggi, non per forza noi tutti siamo a conoscenza delle leggi che ci sono all'estero. Quindi avere una documentazione che attesta l'autorizzazione e il legame di parentela col figlio è sicuramente una sicurezza in più, che mi viene da dire è bene avere con sé.
Certo, ripetiamo, non è obbligatorio, no. È solamente una sicurezza, sì. In più non si sa mai che cosa durante un viaggio possa anche accadere. A volte succede che i genitori hanno dei cognomi diversi già in fase di matrimonio, oppure anche non sono sposati necessariamente, no? E quindi anche lì, quando si viaggia con un bimbo che porta un cognome diverso, sarebbe sempre meglio avere qualche documento in più.
Sì, assolutamente. È vero, adesso nel matrimonio non è più neanche necessario, no? Che i coniugi abbiano entrambi lo stesso cognome, oppure, come diceva lei, i genitori non sposati comunque non portano lo stesso cognome, quindi in quel caso il genitore che viaggia con un figlio con cui non condivide il cognome, ecco che è importante magari che porti con sé una copia del certificato di famiglia, del libretto di famiglia, che attesta anche lì il legame di parentela la genitore figlio, proprio perché se dovesse incorrere in un controllo alla dogana o altro, ecco che non sia messo in una situazione poi di difficoltà che poi magari, ecco, fa iniziare male, insomma, le vacanze. Quindi avere un documento, di solito appunto il certificato di famiglia, dove è indicato il nome del genitore e il nome del figlio, e quindi è dimostrato che c'è un legame di parentela fra i due.
Qualcuno ci chiede: ma sarebbe bene fare questa autorizzazione anche se si è, tra virgolette, solo separati?
Allora, diciamo che questa autorizzazione è sicuramente una sicurezza in più che si può avere. Come detto, in verità, dal momento in cui il genitore ha l'autorità parentale è anche autorizzato a recarsi all'estero, però se all'estero uno viene controllato e ha bisogno di dimostrare qualche cosa, che sia separato o divorziato, può essere utile avere questa autorizzazione, che è sicuramente qualche cosa, una sicurezza in più da avere con sé.
Cosa succede se per caso l'altro genitore non è d'accordo su questo viaggio?
Allora, mi verrebbe da dire, innanzitutto si potrebbe tentare una mediazione, quindi il sedersi attorno a un tavolo e cercare di trovare una soluzione mettendo davanti quello che è l'interesse del figlio, quindi che in fondo questo periodo di vacanza è qualcosa nell'interesse del bambino. Se però non vi è la possibilità o non vi è la volontà da parte di uno dei due genitori di sedersi attorno a questo tavolo, allora bisogna dire l'autorità di protezione dei minori, che è l'autorità che eventualmente è competente per prendere una decisione, sapendo che le autorità di protezione sono sono parecchio oberate di lavoro, e quindi di nuovo ritorniamo alla pianificazione iniziale, perché se io devo partire a fine giugno e a metà giugno mi rivolgo all'autorità di protezione per avere un'autorizzazione, è difficile che questa possa emettere una decisione in tempi così brevi. Quindi di nuovo, ecco, la pianificazione, o in ogni caso l'instaurazione di un buon dialogo attorno alla pianificazione delle vacanze è sicuramente qualcosa di preventivo, ecco,
mm-hmm, in questo ma senso. Quindi mediazione, ma se per caso uno facesse apposta a non comunicare fino all'ultimo dove va, poi l'altro genitore si oppone, si può in qualche modo bloccare il viaggio? Chiaro che finché uno magari parte qui dalla città, va in montagna,
assolutamente,
non
certo.
È niente di che, ma se proprio vuole andare all'estero,
allora diciamo che effettivamente nelle situazioni altamente conflittuali ogni passaggio di frontiera può diventare potenzialmente pericoloso, nel senso che poi magari l'altro genitore può accusare di rapimento di minori o quant'altro, ecco. Quindi in effetti ci sono delle situazioni, mi verrebbe da dire per fortuna sono solo una minoranza, che tengono un po' in scacco tutta la famiglia e in particolar modo i bambini, perché poi sono loro che comunque ne fanno le spese. Quindi in queste situazioni poi bisognerebbe vedere la situazione specifica e capire esattamente come e dove si può intervenire. Sapere, ecco, che una buona pianificazione aiuta, che instaurare un buon dialogo aiuta e che l'autorità preposta eventualmente è l'autorità di protezione che può intervenire in questo ambito.
Un altro punto che è sempre abbastanza dolente poi per le coppie che si separano è quello del denaro, per tutta una serie di motivi, no? Quindi qualcuno ci chiede: ma io posso chiedere un contributo al mio ex marito per pagare la vacanza, solamente la parte di mio figlio?
Allora, qua di nuovo è un po' difficile dare una risposta generica. Tutto dipende da quello che i genitori hanno convenuto nell'ambito della separazione o di un divorzio. Quando ci si separa o si divorzia, di solito c'è una convenzione che regola il mantenimento del figlio minorenne. Non solo per quello che sono le voci del fabbisogno quotidiano, ma anche le voci che riguardano le attività extra, le vacanze, eccetera. Quindi se questa cosa non è stata regolata nell'ambito, cioè se è stata regolata ci si riferisce alla convenzione e si va a vedere quello che c'è scritto. Se non è stata regolata, di nuovo, chiaramente il buon senso mi viene a dire: certo, uno può chiedere e l'altro può anche dire di sì. Se di nuovo non c'è la volontà, siamo punto a capo, cioè o ci ritroviamo attorno a un tavolo e ne discutiamo con l'aiuto di un mediatore, oppure invece per le questioni alimentari anche lì bisogna poi adire l'autorità per fare delle modifiche delle convenzioni e andare a capire in dove vinto. Però in generale quando si fa una convenzione di separazione che riguarda anche dei figli minorenni, nell'ambito del contributo vengono, diciamo, c'è una quota a parte che è anche dedicata alle vacanze estive. Quindi se l'accordo è stato fatto in maniera completa, in realtà il genitore dovrebbe già ricevere anche una parte da dedicare alle vacanze estive.
Infatti poi sono temi che suscitano polemiche. Qualcuno ci scrive: non sta scritto da nessuna parte che qualcuno debba per forza andare al mare, le vacanze possono anche essere fatte a un passo da casa.
Beh, assolutamente, diciamo, le vacanze sono, poi ognuno le intende a modo suo, no? Vacanza vuol dire un tempo libero al di fuori del tempo di lavoro, al tempo scolastico, e credo che alla fine ogni famiglia organizzerà le proprie vacanze anche a seconda un po' delle sue possibilità, ecco. Quindi c'è chi va al mare, c'è chi va in montagna, c'è chi va a casa e approfitta del nostro lago, dei nostri lidi. Ognuno intende la vacanza a modo suo, ecco.
Beh, certo, comunque come dicevamo prima, le famiglie sono cambiate, sempre più coniugi lavorano entrambi, quindi ragione di più magari in caso di separazione anche chi era a casa deve magari aumentare le ore, addirittura c'è chi deve ricominciare a lavorare, no? Quindi c'è meno tempo da poter dedicare ai bambini e c'è la problematica in 2 mesi e mezzo di vacanza di sistemarli anche in una maniera adeguata a secondo dell'età. E quindi la domanda è, ecco, anche in questo caso, se tutto è già regolamentato dalla convenzione non ci sono problemi, però purtroppo molto spesso non vengono messi questi punti, no? Si sa, se lo si fa tramite un servizio come il vostro, siete abituati, sicuramente guardate punto per punto, chi lo fa in altro modo delinea i punti principali, ma poi ci si dimentica di tante altre cose. Allora, per esempio, se io iscrivo i bambini a una colonia, anche diurna, no? Che me li tengono mentre vado a lavorare, oppure fanno corsi, attività varie, anche lì si può chiedere all'altro coniuge una partecipazione? E se non è stato messo in convenzione, cosa faccio?
Allora, mi verrebbe da dire che chiedere si può sempre chiedere. Allora, se nella convenzione è stato stabilito un contributo che va a coprire unicamente le spese base, chiaramente tutto quello che è al di fuori di quelle voci che sono indicate lì dovrebbe essere poi suddiviso fra i genitori, un po' sulla base di quello che sono anche le loro possibilità finanziarie. E di nuovo mi verrebbe da dire, quello che dobbiamo portare avanti è l'interesse del bambino, quindi se abbiamo 10 settimane di vacanze, ogni genitore ha la possibilità di farne 4, di farne 2, siamo a 4, ne restano 6 da gestire, quindi io mi dico, ogni genitore ha l'interesse che il proprio figlio possa essere accudito in quelle 6 settimane nel migliore dei modi. Se non posso appoggiarmi su famiglia o amici e voglio iscrivere il figlio a colonie estive o campi sportivi, corsi di lingua o quant'altro, ecco che allora bisognerebbe riuscire a venirsi incontro per suddividersi le spese affinché il figlio, io mi dico l'interesse è quello, affinché il bambino appunto possa trascorrere in una maniera migliore possibile quelle settimane di vacanza in cui i suoi genitori sono impegnati in attività lavorativa.
Beh, ne lo sappiamo, voi siete sempre dalla parte del bambino, no? Quindi quando arriva una coppia, arriva da voi con un morale abbastanza precario, provato, e tante volte si innesca il io, mentre voi cercate sempre di far ragionare nell'ottica del bambino.
Sì, assolutamente. Io credo che il momento della separazione è un momento molto difficile e a me viene anche sempre da dire ai genitori non bisogna neanche mai essere troppo esigenti con se stessi. Credo che quando ci si separa come coppia, no? Inizialmente. Quindi è anche normale essere arrabbiati, essere tristi, avere delle rivendicazioni verso l'altro. Quindi ci sta quel momento dove l'io viene davanti a tutto. È chiaro che dal momento in cui si ha una famiglia arriva un momento dove bisogna anche riuscire a capire, ma il nostro bambino di che cosa ha bisogno? Noi due adesso non ci troviamo più come coppia, ma lui è qua, quindi che cosa è più opportuno per lui? Soprattutto sicuramente il non vederci litigare, quella è sicuramente la base, ma anche il fatto di riuscire insieme a trovare delle soluzioni e che lui quindi capisca che mamma e papà continuano a parlare di lui e insieme a trovare delle soluzioni, ecco che è sicuramente un capitale di benessere per il bambino enorme. Ecco, al di là del poter andare al mare o non poter andare al mare, se un bambino sente che i suoi genitori si sono messi d'accordo nel suo interesse, sicuramente è la cosa più importante.
Certo, dicevamo comunque che la vacanza purtroppo diventa motivo di conflitto. Qualcuno ci ha scritto un messaggio abbastanza lungo, ce l'aspettavamo tra l'altro come tematica. Le vacanze sono poche, sono magari anche solo 4 settimane nella maggior parte dei casi, e c'è chi dice io però ho anche bisogno a volte di avere davvero del tempo per me, di spenderlo con i miei amici, oppure fare quella vacanza che tanto desideravo fare, non devo sempre solamente pensare che ogni volta deve essere condivisa con il figlio. Questo è quello che ci scrivono, però la domanda è se eravate tutti insieme.
Sì, è che credo che se da un lato è importante quando si inizia a pensare a come organizzare la separazione, come ho detto prima, partire da quello che si faceva in precedenza per dare anche una continuità, no, ai figli, quindi non passare da una soluzione di un tipo a una soluzione totalmente diversa, dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che dal momento in cui non siamo più tutti assieme non si faranno più tutte le cose come si facevano prima. E io credo che alla fine l'espressione di un bisogno come avere del tempo per se stessi sia un bisogno totalmente legittimo. Questo è anche un po', no, il valore aggiunto della mediazione, dove non andiamo a rivendicare delle cose o posizioni, ma andiamo anche a esprimere come mi sento. Allora penso che sia umano che una mamma, un papà dicano guarda, io ho bisogno di qualche giorno, 3-4 giorni, dove posso andare a pescare con i miei amici piuttosto che andare a fare una biciclettata con le mie amiche, per riprendere dell'energia per poi anche potersi occupare nel migliore dei modi. Quindi, se fra i genitori si è instaurata una buona comunicazione, un buono scambio e anche una buona capacità di ascolto dell'altro, sicuramente delle soluzioni si trovano. E come ho detto prima, se la base è più o meno alle 4 settimane, ma si trovano delle soluzioni. È chiaro che se invece si è in una modalità ancora molto sofferente di conflitto e di scontro, questo bisogno che viene espresso viene letto dall'altro come un disinteresse nei confronti dei figli, oppure può anche essere a volte un po' agito in questo modo.
Qualcuno ci scrive: il papà dei miei bambini li ha sempre presi senza discutere fino al momento in cui è arrivata la nuova compagna. E questa è un'altra tematica importante.
E certo, quando arrivano dei nuovi compagni, gli equilibri vengono come dire un po' scossi, no? E quindi magari si è già fatto tutto un lavoro per trovare un nuovo equilibrio da famiglia unita a famiglia separata, e adesso bisogna trovare un nuovo equilibrio con una famiglia ricomposta o comunque con delle altre persone. Quindi è vero che quando ci sono dei nuovi compagni o delle nuove compagne bisogna fare i conti con questa cosa. È vero che succede che un genitore, soprattutto magari in una fase iniziale, sia poi molto focalizzato sulla nuova relazione e quindi i figli siano magari un po' messi da parte. Quindi, di nuovo, un po' il discorso di prima, riportare al centro il bambino. Che cosa significa per mio figlio il fatto che prima trascorrevo tutti, dedicavo a lui i weekend, mentre adesso lui li deve condividere anche con qualcun altro? Quindi anche lì puoi trovare un buon equilibrio, perché di nuovo, se prima uno era da solo, una era da sola, e poi c'è un nuovo compagno, una nuova compagna, forzatamente le cose dovranno cambiare. Ecco, quindi mi viene da dire che forse si riescono a gettare delle buone basi all'inizio della separazione, poi sarà meno difficile, non dico più facile, ma meno difficile affrontare i vari cambiamenti che inevitabilmente la vita ci metterà a confronto, no? con dei nuovi equilibri da dover un pochino riassestare.
Forse dipende tanto anche dall'età dei bambini, no? Perché quando i bambini sono molto piccoli, posso immaginare che farli andare magari con un coniuge che non era sempre, anche per questioni di tempo, a volte così presente, impensierisce molto.
Certo, assolutamente, c'è questa questione della fiducia nell'altro, è uno dei temi caldi che vengono portati dalle coppie che si separano, proprio perché, come ho detto, la separazione implica dei nuovi equilibri anche, e quindi anche un genitore che magari fino a quel momento, per questioni possono essere lavorative o altro, si era meno occupato da solo del figlio, si ritrova a doverlo fare. Quindi sarà magari in difficoltà lui, perché non l'avrà mai fatto da solo, ma anche l'altro genitore che deve lasciare andare il bambino. Quindi bisogna costruire una buona base di fiducia fra i genitori, di nuovo nell'interesse del bambino, perché il bambino si senta autorizzato a stare con l'altro genitore e non essere in pensiero. E chiaramente con i bambini, più i bambini sono piccoli, più questo è difficile. Quindi si cerca anche lì di costruire una modalità di relazione per gradi, no? Non passare dal niente al tutto in una volta sola, ma fare che poco alla volta questa possibilità di stare lontano dalla mamma, lontano dal papà, possa essere vissuta senza troppa difficoltà dal genitore, e quindi poi anche dal figlio.
E si diceva di eventuali nuovi compagni, ecco, la presenza di un'altra persona che magari non si conosce può creare tante paure, tante ansie, magari anche delle gelosie.
E certo, assolutamente. A me, noi diciamo sempre, è bello che si possano moltiplicare gli affetti, no? Attorno ai nostri figli. Se i nostri figli hanno la possibilità di relazionarsi con degli altri adulti di riferimento che sono presenze positive, sicuramente qualcosa di importante. È inevitabile che c'è un momento dove una mamma o un papà che sa che il proprio figlio si relazionerà con un'altra persona, c'è quel sentimento un po' di perdita, no? O di paura che poi l'altro sia meglio di me, perché magari poi nel weekend si fanno solo le cose belle, mentre poi quando siamo a casa bisogna mettere le regole. Quindi di nuovo, qua l'importante è che innanzitutto innanzitutto ci sia la comunicazione fra i genitori, quindi che il nuovo compagno o la nuova compagna sia introdotta con l'accordo di entrambi, affinché il bambino quando torna a casa dirà alla mamma sono stato con la nuova compagna di papà, o andrà da papà e dirà oggi c'era il nuovo compagno della mamma a casa, l'altro genitore possa dire sì, lo sapevo, la mamma o il papà me ne aveva parlato, e che quindi il bambino sa che da qualche parte è anche autorizzato, no, a poter stare bene, o anche a dire se non sta bene. Quindi di nuovo lì l'importante è che le decisioni passino innanzitutto, in primis tra i genitori, e non prima i figli e poi dopo i genitori.
Beh, voi lo sapete, in fase di mediazione poi dopo si innescano anche un po' questi giochetti tra virgolette, per cui il genitore quando torna a casa il bambino o rispettivamente quando arriva, se lo si vede di meno, cominciano a fare tante domande al bambino, vogliono sapere, lo mettono un po' sotto pressione. Come bene comportarsi con i bambini quando rientrano?
Ok, allora sì, io penso che sia naturale chiedere come è andato, che cosa hai fatto con la mamma o col papà. Di nuovo la domanda deve essere fatta perché siamo veramente interessati al benessere del bambino, e quindi se è stato bene, non che quindi la nostra domanda sia una domanda intesa a carpire delle informazioni sull'altro genitore. Noi quello che anche di solito i genitori si rendono anche conto che se fanno delle cose particolari e riescono a dirsele prima, quindi avvisare questo weekend andrò allo zoo di Zurigo piuttosto che questo weekend porterò i bambini a fare rafting, adesso invento, è chiaro che poi è più facile, perché quando il bambino rientrerà o andrà il genitore sarà già stato informato e anche il bambino si sentirà più autorizzato. Quindi io credo che domandare, perché si è realmente interessati a cosa il bambino ha fatto, e per poter anche quindi poi costruire, no, un po' una narrazione che tiene un legame fra i due genitori, sia qualcosa di molto sano. Chiaramente se la domanda invece è fatta un po' a livello di indagare o inquisitoria per sapere dove sei stato, cosa hai fatto, quanti soldi hai speso, ecco che allora lì non è più tanto perché io sono interessato al bambino, ma piuttosto ho un interesse altro mio.
Qualcuno invece ci chiede che cosa fare quando il bambino non voler andare in vacanza con l'altro genitore.
E beh, queste sono cose che succedono, in effetti innanzitutto bisogna un po' capire l'età del bambino, quindi se si tratta di un bambino molto piccolo, se si tratta di un adolescente. Io dico sempre ai genitori, loro sono i maggiori esperti dei loro bambini, quindi li conoscono anche a livello di carattere. Ci sono bambini che fanno più fatica a staccarsi da un genitore che dall'altro, ci sono fasi della separazione, siamo solo all'inizio, siamo più là, ci sono fasi dello sviluppo anche del bambino. Quindi di nuovo, se un bambino non vuole andare in vacanza con l'altro genitore, innanzitutto i due genitori è importante che possano loro interrogarsi su come hanno deciso questa vacanza, dove andranno, che cosa hanno comunicato al bambino, in che modo lo possono rassicurare. La relazione fra di loro è già molto conflittuale, quindi un bambino può avere una paura, no, di staccarsi da un genitore piuttosto che dall'altro, oppure magari è un bambino che in generale ha difficoltà ad andare via di casa, anche può essere la scuola montana piuttosto. Quindi di nuovo qua l'importante è che i genitori possano prendersi un tempo, uno spazio per interrogarsi su che cosa hanno deciso, come l'hanno deciso e che bambino è il loro bambino, quindi per cercare di trovare una ragione, ecco, delle spiegazioni a quanto succede.
Qualcuno ci scrive: come papà si è purtroppo tenuti a pagare per le vacanze della madre e dei figli in tutto il mondo per poi non potersi permettere grandi viaggi con i figli.
Allora adesso io non so in che misura, nel senso, io torno a dire, ogni situazione poi è un po' specifica e ha le sue caratteristiche, quindi bisogna andare a capire, no, in che maniera sono stati eventualmente calcolati i contributi alimentari, e andare a capire in che misura magari, ecco, si possono trovare degli aggiustamenti a questa situazione. Poi è vero che purtroppo non sempre le cose magari sono fatte come uno vorrebbe, e quindi ecco anche questo sentimento un po', no, di dover pagare, ma poi di perdita, perché di non poter fare, è qualche cosa che è assolutamente comprensibile, no, nell'ambito delle separazioni.
Qualcun altro invece ci chiede: quando il bambino va in vacanza dal papà in realtà sta tutto il tempo con i nonni e il papà non lo vede nemmeno.
Anche questo è un po' un tema che ritorna, che ritorna spesso. Di nuovo, io credo che qua l'importante è mettere al centro il bambino, quindi sicuramente il bambino può passare dei bei momenti con i nonni, perché ci immaginiamo che i nonni siano molto amorevoli durante il periodo delle vacanze scolastiche, però ecco qua forse un lavoro, no, di sensibilizzazione a livello genitoriale e anche del valore che può avere per il bambino passare del tempo con il suo papà in un momento così particolare come può essere la vacanza estiva. Poi di nuovo qua non conosco la situazione, vai a capire perché succede questa cosa, è un po', ecco, difficile dare un'interpretazione molto generale.
Ecco, proprio per questo motivo, visto che siamo in conclusioni, sappiamo che ogni coppia a sé, ogni famiglia a sé, ogni nucleo a sé, quindi non esistono delle ricette uguali per tutti, c'è sempre la possibilità di confrontarsi, di fare domande e quindi di chiamare il consultorio.
Assolutamente sì, in consultorio noi abbiamo due sedi a Lugano e a Bellinzona e i nostri colleghi del centro coppia famiglia a Locarno e a Mendrisio. Per quello che riguarda appunto i consultori di comunità familiare, il numero di telefono è il 923 30 55 e noi offriamo quelle prestazioni di consulenza individuale di coppia o di famiglia e di mediazione familiare, proprio volte ad aiutare le famiglie a traghettarsi, diciamo, nei momenti di cambiamento della famiglia che inevitabilmente portano con sé insomma tanti tanti punti da dover rivedere e affrontare.
Certo, tutti, non solamente la questione vacanze.
Assolutamente sì, assolutamente.
Grazie mille Federica Invernizzi Gamba, ricordo direttrice del consultorio comunità familiare.
Grazie mille.
Buon pomeriggio a tutti voi, noi ci ritroviamo domani.